settimana scorsa. Abbiamo visto Atti capitolo 18, chi si ricorda abbiamo visto quello che il Signore ha fatto tramite Paolo nella città di Corinto. Abbiamo visto come è cominciata una chiesa lì. Poi alla fine del capitolo abbiamo visto sempre Apollo, questo insegnante itinerante che predicava, però c'erano gli altri due discepoli, Aquila e Priscilla, che hanno dovuto insomma correggerlo un po' in modo che predicasse in modo ancora più, diciamo, vero secondo le scritture. E oggi vedremo Paolo che continua il suo lavoro missionario, però questa volta sarà nella città di Efeso, quindi vedremo oggi Paolo ad Efeso. Quindi leggiamo versetto 1. Ora, mentre Apollo era a Corinto, Paolo, attraversate le località più alte del paese, giunse ad Efeso e, trovati là alcuni discepoli, disse loro: avete ricevuto lo Spirito Santo quando avete creduto? Quelli gli risposero: noi abbiamo, non abbiamo neppure udito che vi sia uno Spirito Santo. E disse loro: con quale battesimo dunque siete stati battezzati? E si risposero: col battesimo di Giovanni. Allora Paolo disse: Giovanni battezzò con il battesimo di ravvedimento, dicendo al popolo che dovevano credere in colui che veniva dopo di lui, cioè in Cristo Gesù. Udito questo, furono battezzati nel nome del Signore Gesù, e quando Paolo impose loro le mani, lo Spirito Santo scese su di loro e parlavano in altre lingue e profetizzavano. Ora erano in tutto circa 12 uomini. Quindi ricordate che abbiamo visto Apollo, quell'insegnante, alla fine di capitolo 18. Lui era bravo ad insegnare, insegnava bene, e abbiamo visto che lui ministrava proprio ad Efeso, la città a cui Paolo sta arrivando adesso. Però ricordate che lui predicava soltanto il battesimo di Giovanni, quindi, come ho detto, Aquila e Priscilla hanno dovuto prendere da parte per, insomma, dirgli com'era veramente. Sembrerebbe allora che questi uomini, questi 12 uomini che abbiamo visto ad Efeso, hanno sentito la predicazione di Apollo, perché anche loro credono soltanto nel battesimo di Giovanni, quello che Apollo predicava. Non avevo neanche sentito che ci fosse uno Spirito Santo. Quindi è probabile che l'hanno ascoltato prima e solo prima che Aquila e Priscilla gli hanno, insomma, spiegato più a profondo la via del Signore. Quindi ci troviamo con questo gruppo di discepoli, però più che altro erano discepoli di Giovanni Battista e non veramente discepoli di Gesù Cristo. Quindi Paolo li predica il Vangelo, ricevono il Vangelo, vengono battezzati non secondo Giovanni, ma nel nome di Gesù Cristo. Non c'è niente, per dire, del male con il battesimo di Giovanni. Va bene sempre ravvedersi. Più avanti in questo studio parleremo del ravvedimento, il vero ravvedimento, e come deve essere. Però, come Paolo nota, il ministero di Giovanni puntava non a se stesso, ma a Gesù, colui che doveva venire dopo. E quindi è inutile seguire Giovanni Battista se non seguiamo anche Gesù, perché Giovanni Battista è venuto per puntarci, indirizzarci a Gesù. È un po' come un cartello stradale. Se tu esci di qua, vai sulla Feltrina, vai verso Montebelluna, ad un certo punto vedrai un cartello che dice Montebelluna. A quel punto sei, diciamo, al confine di Montebelluna, però non è che sei in pieno centro di Montebelluna. Sarebbe un po' strano se ti fermassi là al cartello e dire: guarda questo bel cartello, sono arrivato a Montebelluna, mi fermo qua, mi mangio un panino e guardo questo cartello che dice Montebelluna. Sarebbe un po' strano, vero? Perché tu sei solo al cartello, non sei a Montebelluna. E Giovanni Battista è un po' così. Lui era uno che indirizzava la gente come un cartello che diceva: più avanti, se andate più avanti, arrivate a Gesù. E quindi Paolo conduce questi uomini avanti al Signore Gesù. Infatti tante cose, specialmente nell'Antico Testamento, sono così. Le leggi, i sacrifici, diversi personaggi ci devono indirizzare a Gesù. Vi leggo due versetti, Colossesi 2, 16 e 17. Nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande, o rispetto a feste, a nuovi luni o ai sabati. Queste cose sono ombra di quelle che devono venire, e questa è la parte importante, ma il corpo o la sostanza, la realtà è di Cristo. Amen? Tutte quelle cose ci devono indirizzare a Cristo, perché la realtà è di Cristo. Quindi vediamo che loro hanno ricevuto non soltanto Gesù, ma anche lo Spirito Santo. Avete notato? Sono battezzati dopo Paolo impone le mani e loro ricevono lo Spirito Santo. La Bibbia è chiara che lo Spirito Santo dimora in ogni credente, ok? Però dice anche che lo Spirito viene su i credenti. E vediamo proprio questo. Dopo essere battezzati, Paolo gli impone le mani, scende lo Spirito Santo e poi ricevono questi doni spirituali, la profezia e il parlare in lingue. E lo Spirito Santo viene su loro come è venuto sugli apostoli all'inizio, a Pentecoste, avete notato? Infatti, qual è anche il numero dei uomini? Quanti erano? 12, 12, sì, sì. Quindi la Chiesa si sta moltiplicando. Vediamo che da questi uomini comincerà una Chiesa sana che raggiungerà tutta la provincia. Come 12 uomini, gli apostoli all'inizio, hanno poi raggiunto tutto il mondo. Vediamo che l'opera di Dio va avanti, la predicazione del Vangelo e poi l'opera dello Spirito Santo. Adesso andiamo avanti, versetto 8. Poi egli entrò nella sinagoga e parlò con franchezza per 3 mesi. Discutendo e persuadendo sulle cose appartenenti al regno di Dio. Ma poiché alcuni si indurivano e persistevano nell'incredulità, parlando male della via in presenza della folla, egli, ritiratosi da loro, separò i discepoli e continuò a discutere ogni giorno nella scuola di un certo tiranno. E questo durò per 2 anni, di modo che tutti gli abitanti dell'Asia, giudei e greci, udirono la parola del Signore Gesù. Quindi qua non dico tanto perché è la classica storia che gli succede in ogni città. Prima ai gentili, tante volte diversi giudei accettano il Vangelo, però diversi anche lo rigettano. Quando rigettano Paolo, o meglio Dio, il messaggio del Vangelo, lui dice ok, va bene, mi metto da parte e continua il suo ministero. Così va avanti per 2 anni. E qua vediamo, si potrebbe dire la prima scuola biblica, lui si mette in questa scuola e insegna la Bibbia a queste persone. E da questa base, diciamo, ad Efeso, stiamo parlando della provincia, non del continente dell'Asia, ok? Provincia romana, va, insomma, annunziata il Vangelo in tutta la provincia. Adesso andiamo avanti, vediamo quello che il Signore faceva tramite Paolo in queste città, versetto 11. E Dio faceva prodigi straordinari per le mani di Paolo, al punto che si portavano sui malati degli asciugatoi e dei grembiuli che erano stati sul suo corpo e le malattie si allontanavano da loro e gli spiriti maligni uscivano da loro. Qui vediamo, come Gesù ha detto, prodigi che confermano la parola del Signore, di specifico guarigioni, malati che vengono guariti, e esorcismi, chi è, diciamo, posseduto da uno spirito maligno viene liberato. Vediamo che Gesù è centrale, ma questi prodigi sostengono e confermano la parola che veniva predicata. Gesù è sempre centrale. Versetto 13, una storia strana. Ora alcuni itineranti esorcisti giudei tentarono di invocare il nome del Signore, Gesù, su coloro che avevano gli spiriti maligni, dicendo vi scongiuriamo per Gesù che Paolo predica. E quelli che facevano questo erano 7 figli di un certo Sceva, un capo sacerdote giudeo. Ma lo spirito maligno rispose e disse io conosco Gesù. E so chi è Paolo, ma voi chi siete? Quindi l'uomo che aveva lo spirito maligno si avventò su di loro e sopraffatti li fece loro tal violenza che fuggirono da quella casa nudi e feriti. Allora, questi figli di Sceva vedevano i prodigi e volevano, insomma, partecipare. Non è andato come volevano, come pensavano. No, lo spirito maligno che dice, ok Gesù, certo, Paolo, so chi è, voi invece, chi siete? Chi siete? E da questo capiamo che il nome di Gesù non è semplicemente una frase magica che chiunque possa pronunciare per fare A, B, C, eccetera, eccetera. Perché loro ci hanno provato e non è andato bene. Non avevano un cuore convertito, volevano soltanto fare, insomma, spettacolo. Di nuovo Gesù deve essere al centro di tutto. E questi prodigi confermavano la sua parola. Quindi chi non seguiva la sua parola, insomma, non vediamo che questi prodigi succedono. Versetto 17. Or questo fu risaputo da tutti i giudei e greci che abitavano ad Efeso. E furono tutti presi da paura. Il nome del Signore Gesù era magnificato. E molti di coloro che avevano creduto venivano a confessare e a dichiarare le cose che avevano fatto. Molti di coloro che avevano esercitato le arti occulte radunarono assieme i libri e li arsero in presenza di tutti. E calcolato nel prezzo si trovò che ammontava a 50.000 pezzi d'argento. Così la parola di Dio cresceva potentemente e si affermava. Fino a questo punto abbiamo visto una grande opera di Dio in questa città. Il Vangelo predicato, la gente che riceve il Vangelo, diversi che sono stati battezzati, diversi che hanno ricevuto lo Spirito Santo, segni e prodigi che confermano la parola. In questi versetti vediamo l'impatto che tutte queste faccende hanno avuto sulle persone ad Efeso. E vogliamo fermarci qua per un po' per notare queste cose, l'impatto di questo risveglio sulle vite delle persone. Noi vedremo quattro segni del vero risveglio. Perché penso che noi tutti vogliamo vedere un risveglio. Amen. Chi vuole vedere questo paese, questa chiesa, questa nazione, no? Risvegliata alla realtà di Gesù. Però sapete dove comincia il risveglio? Comincia in noi. Che il Signore porti risveglio nella mia vita, nella nostra vita. E vediamo quali sono questi segni. La prima cosa che voglio notare, timore di Dio. Avete notato? E furono tutti presi da paura, la paura. Allora, qui in Atti 19 avevano paura a motivo di ciò che è accaduto ai figli di Sceva. Hanno capito che c'era un mondo spirituale, hanno visto la potenza, insomma. Ancora più importante, hanno capito la potenza di Dio e hanno capito che non si scherza con queste cose. Non si scherza con queste cose. E penso che il timore di Dio sia proprio... così, uno sa che non si scherza con le cose di Dio. E una grande reverenza per la potenza di Dio. In Ecclesiaste 5:2 c'è scritto, Dio è in cielo, tu sulla terra, perciò le tue parole siano poche. Dio è grandissimo, il Dio onnipotente, onnisciente, onnipresente. Noi siamo limitati, piccoli, perciò avere una reverenza di Dio dovremmo avere. Come si manifesta nella nostra vita? Perché una cosa è sembrare avere il timore di Dio, però fare apparenza di avere timore di Dio, e un'altra cosa veramente avere timore di Dio. In chiesa siamo due ore alla settimana, se veniamo mercoledì, 4 ore alla settimana, ma ci sono 168 ore alla settimana. Quindi bisogna avere timore di Dio tutta la settimana, tutta la vita. E il timore di Dio si manifesta veramente quando siamo soli e quando nessun altro vede. Cosa facciamo quando siamo da soli? quando nessuno ci vede, tranne Dio, perché ovviamente Dio vede tutto, e questo è il timore di Dio, sapere che Lui vede e sa tutto. Qui capiamo se abbiamo il timore di Dio, e se abbiamo veramente il timore di Dio avremo integrità, cioè quello che siamo davanti agli altri siamo anche quando siamo da soli. Dobbiamo essere integri, che la vita privata e la vita pubblica sia una cosa. Quando sperimentiamo la potenza di Dio avremo un santo timore di Dio. E non sto parlando di una cosa negativa, di paura, perché Gesù ha preso il giudizio per i nostri peccati. Non dobbiamo avere paura. Però, stando alla presenza di Dio, avremo un santo timore di Dio. Vi leggo un versetto, Salmo 34, 9. Temete l'Eterno, voi suoi santi, poiché nulla manca a quelli che lo temono. Amen. Quindi la prima cosa del risveglio, il timore di Dio. Seconda cosa, confessione dei peccati. Dice che venivano a confessare. Che cos'è la confessione? Allora, nel greco la parola è homologeo. Logos ovviamente vuol dire parola, homo vuol dire lo stesso, quindi dire la stessa cosa. Riguardo che cosa? La stessa cosa che Dio dice riguardo il nostro peccato. Cosa dice la Bibbia riguardo ogni essere umano? Tutti sono privi della grazia di Dio, siamo tutti peccatori. E quindi noi diciamo sì, Signore, come dici tu? Io sono un peccatore e confessiamo il nostro peccato a Lui. E vediamo che la confessione del peccato era un frutto dell'opera di Dio ad Efeso. Loro confessavano i loro peccati. E questo è un frutto dell'opera dello Spirito Santo. Quando lo Spirito, insomma, viene, noi confesseremo i nostri peccati. Giovanni 16, versetto 7 e 8. Tuttavia io vi dico la verità. È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà il Consolatore. Ma se me ne vado, io ve lo manderò. Il Consolatore è lo Spirito Santo. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo del peccato, di giustizia e di giudizio. Lo Spirito ci convince del nostro peccato, ci compunge. Allora, nella Chiesa evangelica la confessione dei peccati non è un ordinamento come nella Chiesa cattolica. Nella Chiesa evangelica ne abbiamo due, vero? Battesimo e la Santa Cena. Quindi non è proprio un ordinamento, un sacramento, si potrebbe anche dire. Però è comunque qualcosa di cui il Nuovo Testamento, anche il Vecchio, parla. Dobbiamo confessare il nostro peccato. Prima di tutto dobbiamo confessare il nostro peccato a chi? A Dio, al Signore, esatto. Perché ogni peccato è un peccato commesso contro Dio. Salmo 51 dice, ho peccato contro di te e te solo. Ogni volta che pecchiamo infrangiamo la legge di Dio. Perciò dobbiamo confessare a Dio. Però sapete che dobbiamo anche confessare gli uni agli altri? Leggiamo Giacomo 5, 16. Confessate i vostri falli gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri affinché siate guariti. Molto può la preghiera del giusto fatta con efficacia. Quindi dobbiamo anche confessare gli uni agli altri il nostro peccato. Perché quando confessiamo a qualcun altro, mettiamo, per dire, alla luce il nostro peccato. Perciò Dio comanda a confessare agli altri. E questo è molto importante, specialmente per il peccato personale, che possiamo nascondere. Perché se nessuno sa del nostro peccato, sarà molto più facile andare avanti senza cercare a risolvere il problema. E se nessuno sa del nostro peccato, nessuno ci potrà aiutare ad uscircene. Ma quando confessiamo come se aprissimo le finestre della nostra vita, la luce di Dio può entrare, illuminare, non possiamo andare avanti più perché insomma possiamo trovare aiuto e poi l'amore e la misericordia e il perdono di Dio entrano pure, ci vengono incontro per guarirci. Quando confessiamo i nostri peccati, Dio solleva i nostri pesi. Leggiamo Salmo 32, versetto 3. Mentre tacevo, le mie ossa si consumavano tra i gemiti e facevo tutto il giorno. Poiché giorno e notte la tua mano pesava su di me, il mio vigore era diventato simile all'arsura d'estate, Sela. Però poi, versetto 5, davanti a te ho riconosciuto il mio peccato. Non ho coperto la mia iniquità, ho detto confesserò le mie trasgressioni e tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Se non confessiamo il nostro peccato, portiamo quel peso sulle nostre spalle. Però Dio dice che se confessiamo, Egli è fedele e giusto a perdonarci, purificarci e sollevare quei pesi dalle nostre spalle. Terza cosa, vediamo, tornando in Atti 19, parlando degli Efesini, la terza cosa, vediamo un vero ravvedimento. In questo risveglio vediamo un vero ravvedimento. Dice che arsero i libri in presenza di tutti. Ad Efeso hanno dimostrato il loro ravvedimento tramite le loro azioni. Che cos'è il ravvedimento? La parola nel greco, metanoia, vuol dire essere di una mente trasformata. Quindi un cambiamento di mente, ma non solo, cambio di mente e poi di conseguenza la vita. Quindi un cambio totale di vita. Il vero ravvedimento non è soltanto un sentimento, qualcosa che rimane nella nostra testa, ma è un cambiamento totale della nostra vita. Giriamo un attimo in Luca, capitolo 3, tornando al discorso di Giovanni Battista, vediamo quello che lui ha detto al riguardo. Qui capiamo che il ravvedimento, di nuovo, non è soltanto qualcosa nella nostra testa, non è un sentimento, ma è proprio un cambio di vita. Luca 3, 8. Fate dunque frutti degni del ravvedimento e non cominciate a dire dentro di voi, noi abbiamo Abramo per padre, perché io vi dico che Dio può suscitare dei figli ad Abramo anche da queste pietre. E già la scura è posta alla radice degli alberi. Ogni albero quindi che non produce buon frutto sarà tagliato e gettato nel fuoco. Or le folle lo interrogavano dicendo, che faremo noi dunque? Ora egli rispondendo disse loro, chi ha due tuniche ne faccia parte e a chi non ha. E chi ha da mangiare faccia altrettanto. Or vennero dei pubblicani per essere battezzati e gli chiesero, maestro, che dobbiamo fare? E gli disse loro, non riscuotete nulla di più di quanto vi è stato ordinato. Anche i soldati lo interrogarono dicendo, e noi che dobbiamo fare? Ed egli disse loro, non fate estorsioni ad alcuno, non accusate falsamente alcuno e contentatevi della vostra paga. Quindi qui vediamo che il ravvedimento non è soltanto qualcosa nella testa, ma è proprio un cambio di vita, proprio di cambiare direzione. E vediamo che ad Efeso è successo proprio così. Loro hanno dimostrato il loro ravvedimento bruciando tutti i libri che appartenevano alle arti occulte. Hanno bruciato tutto. Hanno fatto frutti degno del ravvedimento. Hanno lasciato la vecchia vita indietro, bruciato tutto in modo di poter seguire Gesù. Per fare questo c'era anche un prezzo da pagare. Insomma, sarebbero stati milioni di euro il valore di questi libri. E loro hanno detto: non importa, bruciamo tutto in modo da poter seguire Gesù. E anche noi facciamo bene riflettere qua. Noi come ci ravvediamo? Mi ricordo che Pastor Craig diceva sempre: dobbiamo essere come cristiani bravi ravvedatori, perché fa parte della vita cristiana. Come ci ravvediamo? Sì, mi cambio un po', insomma. O diciamo no, bruciamo tutto, lasciamo il peccato nel passato e andiamo verso Cristo Gesù. Come Gesù ha detto, abbiamo visto con Adam qualche mercoledì fa, se la tua mano ti fa peccare, mozzala, perché è meglio entrare nel regno di Dio senza la mano che essere gettato nel fuoco. Però è bene, perché il ravvedimento non è soltanto un rinunciare e poi vivere una vita miserabile. Non è questo. Gesù è venuto affinché avessimo la vita e la vita in abbondanza. E tutto quello che noi rinneghiamo lo facciamo affinché possiamo guadagnare Cristo. Paolo scrive ai Filippesi: anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo. Amen. Ogni cosa che rinunciamo per seguire Cristo è come spazzatura, perché quello che otteniamo, cioè Cristo, va molto al di là di qualsiasi altra cosa. Qual è il nostro atteggiamento? Come ravvediamo? Come ci ravvediamo? Facciamo bene riflettere. Poi la quarta cosa del risveglio: vediamo che Gesù è innalzato. Gesù è innalzato. Dice che il nome del Signore Gesù era magnificato. Poi alla fine di quei versetti che abbiamo letto dice che la parola di Dio cresceva potentemente e si affermava. In una vera opera di Dio Gesù sarà innalzato. Amen. Nessun uomo, nessuna chiesa, nessun movimento, nessun segno, nessun prodigio, niente e nessuno all'infuori di Cristo Gesù. Infatti, vi leggo un altro versetto da Giovanni 15, versetto 25 e 26. Ma quando verrà il Consolatore che vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre mio, egli testimonierà di me. Quindi lo Spirito Santo chi glorificherà? Gesù, esatto, egli testimonierà di me. Gesù stesso l'ha detto, e quindi una vera opera di Dio glorificherà Cristo Gesù. E penso che se facciamo le altre cose, anche noi con il nostro comportamento glorificheremo Gesù, vero? Se abbiamo timore, santo timore di Dio, se confessiamo i nostri peccati e se ci ravvediamo, cambiamo vita, porteremo gloria al Signore. Se bruciamo tutto per seguire Gesù, glorificheremo il nostro Signore. Quindi per ricapitolare, in una vera opera di Dio vedremo timore di Dio, confessione del peccato, un vero ravvedimento, e poi Gesù sarà glorificato in tutto questo. Velocemente leggiamo versetto 21 e anche 22. Dopo questi avvenimenti, Paolo si mise nell'animo di andare a Gerusalemme, passando per la Macedonia e per l'Acaia, e diceva: dopo essere stato lì, bisogna che io veda anche Roma. Mandati allora in Macedonia due dei suoi collaboratori, cioè Timoteo ed Erasto, egli si trattenne ancora qualche tempo in Asia. Quindi Paolo rimane lì tanto tempo, poi andrà avanti verso altre città. Velocemente voglio notare una città che ha menzionato, dove non è ancora stato, ed è la città di Roma. Avete visto? Bisogna che io veda anche Roma, che abbiamo qua, diciamo, qua vicino, sempre qui in Italia, questa città. Però voglio notare perché Paolo tornerà a Gerusalemme, sarà arrestato, si appellerà a Cesare e così andrà a Roma. E infatti, come finisce il libro degli Atti degli Apostoli? A Roma. Paolo arriva a Roma e il libro finisce. Quindi qui vediamo già che da capitolo 19 in poi tutto andrà verso Roma. E Paolo arriverà lì, diciamo non come turista, non è andato nella gita scolastica, non per lavoro e neanche esclusivamente come missionario, anche se era sempre missionario, però come arriva a Roma? Come prigioniero, esatto, prigioniero di Cristo. E secondo la tradizione della Chiesa, non è scritto nella Bibbia, però è stato messo a morte là, a Roma, ha perso la sua vita per il Signore. E quindi comunque, volevo solo notare questo, da questo punto in poi andremo verso la Roma. Allora, c'è un ultimo resoconto che Luca include qui, in questo periodo del ministero di Paolo ad Efeso. Vediamo un grande tumulto che succede in merito alla via del Signore. Quindi guardiamo il resto di questo capitolo e poi concludiamo. Prima di leggere, facciamo bene ricordare tutti quei libri che sono stati bruciati. Okay? Quelle persone hanno ricevuto il Vangelo e di conseguenza hanno abbandonato la vecchia vita. Adesso gli artigiani del Tempio di Diana ci ragionano su un po' e capiscono che anche loro rischiano di perdere il business, di perdere il guadagno, e quindi vedremo quello che faranno. Versetto 23. Ora in quel tempo nacque un grande tumulto in merito alla via, perché un tale di nome Demetrio, orafo, che faceva dei templi di Diana in argento, procuravano un poco guadagno agli artigiani. Costui li radunò insieme ai lavoratori che avevano un'attività fine di sei uomini. Voi sapete che il nostro guadagno proviene da questa attività. Or voi vedete e udite che questo Paolo ha persuaso e sviato un gran numero di gente, non solo in Efeso, ma in quasi tutta l'Asia, dicendo che non sono dei quelli costruiti da mano d'uomo. Non solo c'è pericolo per noi che quest'arte particolare venga discreditata, ma che anche il tempio della grande dea Diana non conti più nulla e che venga spogliata della sua grandezza con lei che tutta l'Asia, anzi tutto il mondo, adora. Quindi questo Demetrio raduna tutti gli artigiani. Nota che Paolo insegna che gli idoli non sono dei, nota che tante persone stanno ricevendo l'insegnamento di Paolo, fa 2 più 2 e capisce che se ricevono il Vangelo non ci sarà più business, diciamo guadagno, nel fare gli idoli. Poi alla fine dice pure che il tempio di Diana sarà spogliato della sua grandezza. Si capisce però che il suo primo pensiero, il guadagno, sono i soldi, però usa il culto di Diana per incitare questo tumulto, per accendere il pubblico. Infatti, vediamo il versetto 28, ad udire queste cose, essi si accesero disdegno e gridarono, dicendo, grande è la Diana degli Efesini. E tutta la città fu ripiena di confusione e trascinando con forza Gaio e Aristarco, Macedoni, compagni di viaggio di Paolo, corsero tutti d'accordo al teatro. Or Paolo voleva presentarsi al popolo, ma i discepoli non glielo permisero. Anche alcuni asiarchi, che gli erano amici, mandarono a pregarlo di non presentarsi al teatro. Intanto gli uni gridavano una cosa, gli altri un'altra, tanto che l'adunanza era confusa e i più non sapevano per quale ragione si fossero radunati. Allora fu fatto uscire dalla folla Alessandro, spinto avanti dai giudei, e Alessandro, fatto cenno con la mano, voleva parlare in sua difesa al popolo. Ma quando si resero conto che egli era un giudeo, si misero tutti a gridare a una sola voce, scusate, per quasi 2 ore, gridando, grande è Diana degli Efesini. Quindi tutti cominciano a gridare, grande Diana, gli Efesini, non fa altro però che confusione. Vediamo qui che Paolo non va avanti al pubblico, i discepoli non hanno permesso e poi i suoi amici asiarchi, che erano dei funzionari, hanno pregato gli hanno pregato di rimanere a casa. Piccola parentesi, diversi critici della Bibbia dicono che Paolo inventa queste storie per promuovere, fare propaganda per il cristianesimo, ok? Che sono storie inventate, eccetera, eccetera. Però se fosse veramente così, non avrebbe senso che Paolo fosse rimasto a casa, vero? Se tu vuoi promuovere, fare propaganda, tu metti Paolo davanti a tutti, che predica e che risolve la situazione. Invece non lo fa. Questo mi dice che è un vero resoconto di avvenimenti veri. Comunque, piccola parentesi chiusa. Si presenta questo Alessandro, capiscono che è un giudeo, gridano ancora più forte e vanno avanti per 2 ore. Versetto 35. Dopo aver calmato la folla, il cancelliere disse: Efesini, chi è mai quell'uomo che non sappia che la città degli Efesini è la custode del tempio della grande dea Diana e della sua immagine caduta da Giove? Poiché dunque queste cose sono incontestabili, voi dovete restare calmi e non fare nulla di sconsiderato. Infatti avete condotto qui questi uomini che non sono né sacrileghi, né bestemmiatori della vostra dea. Se dunque Demetrio e gli artigiani che sono con lui hanno qualcosa contro qualcuno, i tribunali sono aperti e vi sono i proconsoli. Presenti ognuno le sue accuse. Se poi avete qualche altra richiesta da fare, ciò si risolverà nell'ordinaria assemblea. Noi infatti corriamo il rischio di essere accusati di sedizione per la caduta di oggi, non essendovi ragione alcuna con cui giustificare questo assembramento. E dette queste cose, sciolse l'adunanza. Quindi vediamo che questo cancelliere è una persona più ragionevole, lui calma la folla, lui dice che le cose di Diana sono incontestabili, dovrei dire che insomma non è proprio così, però lui dice a presentare i veri problemi ai tribunali e così si possono risolvere le situazioni, perché c'era anche il rischio di essere accusati di sedizione. E così finisce la cosa. Quindi per riassumere, chi riceveva il Vangelo abbandonava i suoi propri idoli. Di conseguenza chi faceva gli idoli non aveva più guadagno e avendo perso guadagno comincia questo tumulto che poi finisce. E per chiudere oggi vogliamo riflettere un attimo su questa storia. Vediamo chiaramente che l'avanzamento del Vangelo chiama a tutti quanti ad abbandonare gli idoli. Il Vangelo dice che dobbiamo abbandonare gli idoli. Chi praticava le cose dell'occulto abbandonava quelle cose. Idoli di Diana dovevano abbandonare gli idoli. Chi aveva l'idolo del denaro rischiava di perdere quel denaro. È interessante perché chi faceva idoli in realtà adorava un altro idolo, non l'idolo che faceva, comunque. E come ho detto altre volte, noi come esseri umani siamo stati creati per adorare. Siamo stati creati per adorare Dio, realmente. Però è impossibile che non adoriamo qualcosa. Noi adoriamo o Dio o qualche idolo. E come ho detto, la predicazione del Vangelo si oppone ad ogni idolo che abbiamo e ci chiama ad adorare Cristo e solo Cristo. Però noi diciamo forse, vabbè, io non è che ho una statuetta di Diana in casa mia che ogni mattina mi prostro davanti a questa statuetta e adoro questo idolo, vero? Siamo nel 2024, nell'Occidente, insomma queste cose non si fanno più, vero? Insomma, non, almeno io ho visto poche persone prostrarsi davanti a statuette, però ci sono sempre idoli nella nostra cultura, nella nostra società, e dobbiamo abbandonare quei idoli. Io vi propongo tre domande che possono aiutarci a capire quali sono i nostri idoli. Prima domanda. Sono disposto a peccare per tenere o ottenere una determinata cosa? Se sì, può essere che è un idolo? Per esempio, quando diciamo bugie, è per avere qualcosa, per ottenere qualcosa, per tenere qualcosa? Può essere che ci rivela quali siano i nostri idoli. Seconda domanda. Come rispondiamo quando c'è il rischio di perdere una determinata cosa? Gli artigiani qua hanno cominciato questo tumulto. Confusione, piena confusione in tutta la città perché rischiavano loro di perdere denaro. Penso che sia abbastanza ovvio quale sia stato il loro idolo. Ci sono cose nella nostra vita che ci fanno reagire come loro? Quando c'è il rischio di perdere, allora... Potrebbe essere un idolo? Terza domanda. Cerchiamo rifugio in una determinata cosa piuttosto che cercare rifugio in Dio? Quando la vita va male, dove vai? A che cosa corri? Andiamo a Dio? Cerchiamo rifugio in Lui? O cerchiamo rifugio in altre cose? Perché possiamo dire tutto ciò che vogliamo, ok? Però le nostre azioni parlano molto forte. E se corriamo sempre alla pornografia, o al gossip, o all'amarezza, eccetera, 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 possiamo dire di adorare Dio, però abbiamo un idolo o degli idoli nella nostra vita. Preghiamo che Dio possa portare un vero risveglio nella nostra vita, nella mia vita, nella vita di questa Chiesa, che possiamo ascoltare la parola, essere ripieni dello Spirito Santo, avere quel santo timore, confessare i nostri peccati e poi ravvederci, cambiare direzione, così abbandoniamo i nostri idoli e così Gesù sarà innalzato e noi adoreremo non gli idoli ma il Signore Gesù Cristo. Amen.